cultura che non ti aspetti.
Oggi in apertura di K andiamo nella sorella della Svizzera in Asia. Per la precisione in Bhutan, che è stato definito negli anni 50, oggi non lo si fa praticamente più, la Svizzera dell'Himalaya per via della somiglianza geografica, del fatto di non avere sbocchi sul mare, dell'essere circondata da altri paesi e dell'avere un paesaggio fortemente forestato e montano. Il Bhutan è al centro di un reportage che Franco La Cigla ci porterà oggi tra poco in prima pagina. L'antropologo italiano è stato da poco invitato in Bhutan proprio dal Dipartimento del Turismo Reale, è tornato con un bel po' di storie nello zaino e qualcuna di queste storie verranno raccontate tra poco in diretta qui a K. Io sono Marco Pagani, ben ritrovati, sono le 5:01. A proseguire poi con gli appuntamenti di oggi, vi ricordo alle 17:20 l'appuntamento con la responsabile del Museo Vincenzo Vela di Ligornetto, Antonia Nessi, che ci racconterà di una mostra, di una proiezione questa sera cinematografica di un importante lavoro di Willy Herrmann, alla presenza dello stesso maestro, regista svizzero molto conosciuto e molto apprezzato, che fa parte di un percorso più ampio intorno a una riflessione sul tema del lavoro. A Ligornetto, dicevo, stasera alle 21:15, ce ne parlerà in anteprima intorno alle 5:20. Poi a seguire avremo anche, come sempre, le altre pagine, quindi Lucrezia Greppi ci racconterà intorno alle 5:35 del forse lavoro più interessante sotto il profilo letterario di Mary Shelley, anche se non famoso quanto Frankenstein, che si intitola L'ultimo uomo e che usciva nel 1826 ed era un racconto di fantascienza di questa straordinaria autrice del periodo vittoriano. A seguire poi K in libertà, l'editoriale quotidiano, poi Brunella Clerici che ci racconta di un concerto del coro Clerier del Conservatorio della Svizzera Italiana questa sera nella hall del LAC di Lugano, e per finire K e spalla alle 18:15 tra le mani di Stefania Carini, che ci racconterà il suo punto di vista su uno dei film più importanti del 2026 che sta per uscire, ovvero L'Odissea, firmata da Christopher Nolan, con un budget, un bilancio miliardario, un parterre di autori e di attori veramente straordinario. Sono tutti i nomi principali e più famosi in questo momento sulla scena cinematografica. Cercheremo di capire che cosa si dice intorno a questo film che arriverà tra poco, a metà di luglio. 5-3 minuti, Farawalla con Bella Ciao è il brano che apre la puntata di oggi di K.
Stamattina mi sono alzata, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzata e ho trovato l'invasore, oh partigiano. Seppellire lassù in montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Seppellire lassù in montagna sotto l'ombra di un bel fiore,
e questo è il fiore del partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E questo è il fiore del partigiano morto per la libertà, e questo è il fiore del partigiano morto per la libertà.
E a proposito di fiori, c'è un fiore nella geografia dell'Himalaya, che è il piccolo paese del Bhutan. Un fiore dal punto di vista sia territoriale che conservazionistico, che anche per il fatto che rifugge l'idea di un turismo di massa che, dove arriva, lo sappiamo, impoverisce poi l'esperienza delle persone che compongono quella stessa massa, e che è stato da poco visitato e che ci verrà raccontato sotto il profilo anche antropologico, dal nostro antropologo di riferimento, che è Franco La Cecla, che intanto saluto, è con noi al telefono. Buonasera Franco e ben ritrovato a K.
Buonasera, buonasera a voi.
Allora, dicevo, il Bhutan è veramente una gemma incastonata nel massiccio più alto del mondo, ha delle caratteristiche che lo rendono per certi aspetti anche simile alla Svizzera. Qualche decennio fa lo si chiamava proprio la Svizzera dell'Himalaya. Tu sei andato in Bhutan, tra poco, il 16 di luglio, uscirà su Avvenire il tuo reportage per iscritto. Oggi però ci vuoi raccontare, ci racconterai qualcosa intanto come anticipazione in merito all'esperienza che è stata questo viaggio. Dal punto di vista dell'antropologo o del turista tu ti sei mosso intanto, così per cominciare?
Ma dunque, accompagnavo qualcuno che voleva fare un documentario, quindi in realtà io gli rifornivo un po' le informazioni che avevo, su cui avevo studiato, e poi cercavo di fargli notare delle cose che ovviamente a me saltavano all'occhio perché comunque ero un minimo preparato. Quindi sì, certo, dal punto di vista antropologico, perché è un paese molto particolare, perché è un paese anche con una religione molto particolare, quindi questo era il mio apporto. Poi insomma è un paese molto singolare, nel senso che è un regno dove c'è una monarchia che è nata ai primi del Novecento e che è riuscito a salvarsi in qualche modo sia dall'essere inghiottito dalla Cina che da essere inghiottito dall'India, e quindi è rimasto, diciamo, un cuscinetto tra questi due enormi paesi, e si è giocato bene questo suo volere stare da parte in qualche modo e anche proteggersi. È un paese che è grande come la Svizzera, però 800.000 abitanti in tutto, per il 70% è occupato da foreste, quindi insomma è strapieno. Addirittura è un paese che produce più ossigeno di quanto ha bisogno e quindi lo rivende i suoi carbon credit ad altri paesi. È un paese tenuto bene, ma abbastanza intatto, in cui appunto c'è un turismo molto filtrato, anche perché costa, nel senso che è un paese in cui ogni giorno il turista paga 100 euro di tassa, quindi insomma non è, sì, infatti è un paese non da turismo, diciamo, povero, però questo fa sì che comunque è un paese che riesce a tenere un tono alto, nel senso che appunto il padre di questo attuale re è qualcuno che ha inventato questa cosa che si chiama GNH, cioè Gross National Happiness. Si sono inventati questa cosa per cui loro producono felicità e lo producono secondo dei parametri ben precisi, che sono sostenibilità ambientale, ma anche benessere delle popolazioni, ma anche in qualche modo utilizzo sano delle risorse. Quindi diciamo si vende anche questa cosa, che però è una cosa che ha molto a che fare con la radice buddista di questo paese, perché appunto è un paese in cui c'è una, diciamo, non sono, è un paese vegetariano, è un paese dove se si pesca bisogna ributtare i pesci nel fiume, e poi è un paese molto olimpico, nel senso che è un paese di contadini e di monaci, grosso modo, questa è di monache, cioè sono questi stupendi monasteri arrampicati nei posti più incredibili. Il paese è abbastanza vissuto, cioè nelle parti in cui è abitato sono queste stupende magioni a quattro piani in terra pressata e legno con delle decorazioni stupende in questo stile che è quello tibetano, ed è un paese però dove si vede che la gente coltiva, cioè sono un sacco di risaie, da dove si può, cioè c'è una grande cura, è un paese pieno di animali, ci sono orsi, ci sono tigri, ci sono i panda, ce ne sono tanti tra l'altro, ci sono, e a sud, essendo un paese che va dai 7.000 fino alla giungla, a sud ci sono elefanti, rinoceronti, insomma è un paese intrigante, molto ricco di cose,
Ma è...
con un turismo,
No,
sì.
mi chiedevo come sia possibile che un paese che veramente tu ci racconti sembra veramente qualcosa che esce da un romanzo fantasy più che dalla realtà. Poi a fianco di due giganti sovrappopolati, super inquinanti, super complicati dal punto di vista politico, com'è possibile che resista e sopravviva e prosperi una realtà così lontana da quelle che ha intorno?
Ma un po' per i giochi internazionali, nel senso che questo paese è il risultato dei conflitti che ci sono stati quando gli inglesi sono andati via, è il risultato di grossissime frizioni col Nepal. Insomma, in qualche modo è un paese che si è ritagliato una sua autonomia, molto, sicuramente con delle alleanze, sicuramente ha scelto l'India, per esempio, rispetto alla Cina. Però poi sono riusciti a darsi una propria unità nazionale, che conta molto, perché in realtà era un paese che, è un paese che addirittura aveva tre etnie, adesso in realtà ne ha, forse sono molto più, cioè molto più unificati. E poi, ma è una storia strana, perché per esempio altri non ce l'hanno fatta, il Sikkim accanto non ce l'ha fatta, cioè altri paesi tipo di divisione come... che sono il Kashmir, sono stritolati, però invece loro, ma soprattutto perché probabilmente è un paese molto circondato da montagne, cioè la Cina è al confine, però è al confine dove sono cime di 7.000 metri e non ci sono passi, no? Quindi in qualche modo è anche un luogo di per sé protetto dalla sua conformazione. Poi hai ragione di dire che in realtà viene fuori da un romanzo, perché poi questo paese corrisponde moltissimo a questo romanzo degli anni 30 che si chiamava Lost Horizon, Orizzonte Perduto, da cui Frank Capra ha tratto un film che parlava proprio di un paese chiuso dalle montagne e che era inaccessibile dall'esterno, e quindi si permetteva in qualche modo di essere un paese felice. Questa è l'idea. E ovviamente i re ci marciano molto su questo, però i re sono molto intelligenti, questi re, questi cinque dinastie. Il re può avere, può diventare re solo dopo i 25 anni, deve dimettersi a 65. Insomma, c'è una gestione abbastanza ragionevole del governo, e c'è un Parlamento. Sì.
È davvero interessante. Io non vedo l'ora a questo punto di leggere nel dettaglio quello che tu racconterai il 16 di luglio sulle pagine di Avvenire. Non so se ci volevi raccontare un'ultima cosa. A me intriga anche molto questa idea che si paghino un sacco di soldi anche solo per rimanere sul suolo bhutanese come
Certo.
turisti. Questo immagino modifichi anche il turista tipo che partecipa di queste bellezze. Tu hai incontrato gente che è lì per turismo? Che tipo di turismo ti è sembrato quello che hai visto?
No, sicuramente è un turismo di gente, insomma, che può farlo, però è anche un turismo di gente che lì per fare ritiri, cioè ci sono, diciamo, è un posto pieno di cliniche tibetane, un posto, cioè, è anche, probabilmente ci sono anche delle altre combinazioni per andarci, che non sono soltanto il singolo che paga. Forse immagino che ci sono dei pacchetti per cui si riesce anche. Quello che è importante è che tutto sembra abbastanza, insomma, ovviamente ci sono delle piccole città che hanno anche delle cose per i turisti, però nell'insieme la cosa molto bella è che appunto c'è un altissimo livello ancora di artigianato, c'è un alto livello di, cioè non sembra rovinato dal punto di vista. Certo, è un paese filtrante, cioè è un paese che chiaramente ha fatto una scelta. L'ultima cosa è che è un paese che di cui adesso si comincia a parlare un po' di più. È uscito in Italia un romanzo molto bello di, della Desai, che è la figlia di Anita Desai, che si chiama La solitudine di Sonny Insomnia. Lei aveva fatto prima di questo un altro libro che si chiama I eredi della sconfitta, ed è tutto ambientato lì, cioè impressionante. Lei racconta la sua infanzia al confine appunto tra l'India e il Bhutan. È lei che dice questa cosa stupenda, che il Bhutan è un posto in cui se tu lasci la porta aperta entra una nuvola, cosa verissima.
Che bello. Franco, ci lasciamo allora con questa immagine. L'appuntamento, lo ricordo un'ultima volta, al 16 luglio su Avvenire con il tuo reportage completo. Grazie per averci anticipato qualche passaggio.
Grazie a voi moltissimo. A presto.
Irma Thomas con Don't Mess With My Man. Sono le 17 e 17 minuti.
K.
In questo spazio torniamo, e lo facciamo sempre con piacere, al Museo Vincenzo Vela di Ligornetto, dove in concomitanza ma anche in dialogo con l'esposizione di Bertille Bach c'è un focus, potremmo dire, sul traforo del San Gottardo, che si sviluppa anche a partire dall'opera di Vincenzo Vela del 1882, Vittime del lavoro. Stasera alle 21.15, andiamo nello specifico, nel parco del Museo Vela di Ligornetto ci sarà la proiezione del film San Gottardo di Willy Herrmann, importante e conosciuto regista svizzero, che è un documentario che risale al 1977. Ha vinto il Pardo d'Argento al 30° Film Festival di Locarno e dà voce, potremmo dire, alle vittime del lavoro, alle condizioni allora molto dure nei cantieri, al tema dell'emigrazione, alle lotte operaie, ricordando poi anche il tragico sciopero di Göschenen represso nel sangue, correva l'anno 1875. La proiezione si inserisce, come dicevo, nel contesto anche che comprende una mostra di Bertille Bach dal titolo Voci della Terra e poi, dicevamo, il capolavoro di Vincenzo Vela, Le vittime del lavoro, che fu tra le prime opere a ritrarre la classe operaia. È un percorso quindi espositivo su più piani, del quale con piacere parliamo con Antonia Nessi, che è responsabile del Museo Vela. Buonasera, benvenuta a K.
Buonasera.
Allora, partirei proprio da questo, dal fatto che si intrecciano più piani. Nel percorso espositivo emerge il tema del lavoro come esperienza collettiva. In che modo, secondo lei, l'arte riesce a rendere visibili storie che spesso rimanevano e rimangono ancora ai margini della narrazione ufficiale?
Ma è proprio, penso, il compito e il potere dell'arte è quello di andare a scavare nelle storie minime per poi illuminare diversamente la storia ufficiale, ed è un po' anche quello che hanno fatto Vincenzo Vela 150 anni fa, Bertie Bach nella mostra che presentiamo adesso, ormai dal 25 aprile, e anche Willy Herman attraverso il suo film ormai già del 1977. Dunque, quello che li accomuna è sicuramente questo sguardo che va a indagare e che va a dare una voce, un volto agli invisibili, ai dimenticati, ai marginali. Dunque, un po' quello che vedo in comune tra queste tre figure, e chiaramente il punto di tangenza tra loro è, cioè, il motore di tutto questo progetto è l'opera di Vincenzo Vela, come diceva anche lei, Le vittime del lavoro, un'opera appunto ormai del 1882-83, ma ispirata alla cronaca del tempo, ovvero al traforo del Gottardo, dunque a questa impresa faraonica senza precedenti che sconvolgerà, come dire, tutto il territorio anche per un progresso di cui beneficiamo oggi. Il fatto di collegare nord e sud ci permette di collegare il Ticino al resto dell'Europa, ma che ha anche un lato buio, ed è proprio questo lato che Vincenzo Vela è andato a indagare, come oggi anche Bertie Bach e Willy Herman.
Ecco, visto che lei lo ricordava, parliamo di tre epoche diverse che si confrontano una con l'altra, sono tre autori anagraficamente appartenenti a generazioni diverse, il più lontano è Vincenzo Vela, poi Willy Herman si colloca nel mezzo e Bertie Bach è poi la più giovane. Si intravede, o volete che si veda, una sorta di evoluzione in questo lasso di tempo che copre più di 100 anni nel modo in cui l'arte ha raccontato il lavoro con tutta la sua durezza?
Ma io penso che l'arte è l'arte di tutti i tempi, purché il linguaggio sia ogni volta valido e sia ogni volta forte. Dunque, penso che la forza di questo accostamento consista proprio nella diversità dei linguaggi che però vanno a, in fondo, denunciare una stessa realtà, ma in modo molto diverso. Dunque, Vincenzo Vela lo racconta nella materialità del gesto, dunque è proprio questa testimonianza narrativa dell'altorilievo quasi cristico che lui propone e che presenta appunto un lavoratore accompagnato dai suoi compagni ormai quasi esanime. E poi c'è invece il linguaggio di Bertie Bach, che è un linguaggio assolutamente contemporaneo, legato all'installazione, alla video art, che fa ricorso anche all'artificio, a un linguaggio a volte tragicomico, dove lei va a indagare delle realtà terribili, legate anche alla globalizzazione del lavoro contemporaneo, ma sempre usando un tipo di linguaggio non frontale, non troppo narrativo, ma denso anche di surrealismo. E mentre Willy Herman, ecco, nel suo film, lui accosta il documentario, dunque il documento realistico, a dei tableau vivants, alla fiction, e ricrea appunto la realtà storica del traforo del Gottardo, a cui parallelamente accosta la realtà del traforo autostradale. Dunque io direi che tutti tendono a voler dare voce a questi invisibili, ma con dei linguaggi molto diversi.
Bertie Bach, dicevamo, è l'artista più recente dei tre che sono in dialogo in questo progetto. Ha anche una biografia che influenza forse in qualche modo la sua arte. Due progetti dell'artista, leggevo, hanno anche un forte legame con il mondo dei minatori.
Sì, allora è molto importante per capire il percorso di Bertie Bach, conoscere anche un dato anagrafico, un dato biografico, è quello della sua vicinanza con il mondo dei minatori, dettata dalla sua storia familiare. Bertie Bach è stata nipote di minatori polacchi che erano emigrati nel Nord Pas-de-Calais, dunque nel nord della Francia, e tutti i suoi fine settimana, ecco, lei li trascorreva dai nonni, a contatto stretto con queste comunità di emigrati che vivevano attorno al sistema della miniera. Dunque questa convivenza, questa frequentazione di un milieu molto particolare, anche molto solidale, impregnerà totalmente il suo lavoro e anche la sua metodologia molto particolare, che è quella di sempre lavorare a contatto con delle comunità marginalizzate. Ecco, per lei il lavoro a contatto con la gente, non sulla gente, che lei non fa un lavoro di analisi dall'alto, ma lei lavora con la gente. Questo è dovuto proprio alla sua storia.
Io ringrazio la responsabile del Museo Vincenzo Vella, Antonia Nessi. Ricordiamo ancora una volta l'appuntamento questa sera con la proiezione del film San Gottardo di Willy Herman alle 21:15 nel parco del Museo Vela. Ed è già un gioiello il Museo Vela, poi è un gioiello anche questa operazione di contatto e di dialogo tra diverse epoche nel modo in cui l'arte racconta il lavoro. Alla proiezione sarà presente anche lo stesso Willy Herman, quindi anche un'occasione per omaggiare il maestro. La mostra di Bertille Bach resterà aperta fino al 10 gennaio del prossimo anno, però direi che stasera è il momento ideale per vedere un po' tutto. Intanto grazie Nessi e buon lavoro, a risentirci.
Grazie a lei e a risentirci. Buona serata.
Thank you. scappa.
Quand vient le soir, que les braves gens vont se coucher, je les sens histoire de voir la nuit du bon côté. En bas de chez moi, y'a un zingue déglingué, on sait une cradingue en bois, faut connaître pour s'arrêter devant ce zingue. Y'a souvent des grigous, les gens en ringue qui ont jamais un sou fumant cousu. Rouler ou tout ce qui traîne, polo, prends-toi un coup. Ce que tu veux, c'est la mienne, j'aime les verrades estaminées. Lumière blafarde et les verres empoussiérés. J'aime tous ces bars à bon marché, remplis d'histoire, de vie et gueule cassée. Il y a pour sûr des piliers, vieux, gentil, un peu dingue, des anecdotes à raconter, les yeux dans le flou et les coudes élimés sous tant des cons, des fous, bien que parfois ça puisse briller derrière le zinc. Il y aura toujours un taulier dans ses yeux, un flingue, qu'as tu penses à déconner, pas le plus causant, surtout là pour écouter, putain Tanguy. T'es chiant, t'as une ardoise, donc jusqu'au pied. J'aime les vieux rades estaminés, lumière blafarde et les verres empoussiérés. J'aime tous ces bars à bon marché, remplis l'histoire de vie et le gueule cassée. Ça fout bastringue noire de jeunes et retraités, artisans, chômeurs, patrons et ouvriers, femmes et hommes de cœur, des gosses et des canidés dans tout ce brindin. Tout un monde à apprécier, tout un monde de dingue et un monde à déguster tant que les bistrots seront pas fermés. Les vrais, les bons seront pas cons dans leur télé. J'aime les bureaux blafard et les verres empoussiérés. J'aime tous ces bars à bon marché, remplis d'histoire, de vie et les gueules cassées. J'aime tous ces bars et le petit café, remplis d'histoire et de bière à bon marché, tant que les bistrots seront pas fermés. Les vrais, les bons seront pas cons dans leur thé.
Quando diciamo Mary Shelley, sicuramente ci viene in mente Frankenstein, l'autrice del romanzo che ha rivoluzionato la letteratura gotica e aperto la strada anche alla fantascienza moderna. La sua produzione, però quella di Mary Shelley, va ben oltre quest'opera che l'ha resa peraltro celebre. Tra i suoi romanzi c'è anche L'ultimo uomo, che celebra proprio quest'anno i 200 anni dalla pubblicazione, perché usciva nel 1826 ed era un romanzo di fantascienza, proprio che si immaginava l'ultimo uomo realmente, letteralmente, ovvero l'ultima persona a vivere nel 2100, quindi più vicino a noi di quanto non sia Mary Shelley dal punto di vista cronologico. A questo romanzo è dedicato l'articolo pubblicato ieri sul portale web Cultura della RSI. Il titolo di questo articolo è Anno 2100, la fine del mondo secondo Mary Shelley. Lo ha scritto Lucrezia Greppi, giornalista culturale, coordinatrice redazionale e nostra ospite per questa pagina. Buonasera Lucrezia e ben ritrovata.
Buonasera a tutti.
Allora, L'ultimo uomo esce a Londra nel 1826. È un romanzo, un racconto che effettivamente non è sicuramente conosciuto a livelli di Frankenstein, ma non è conosciuto più di tanto, direi, in generale. Ci vuoi allora raccontare in due parole di che cosa parla?
Sì, praticamente come Frankenstein parla della solitudine. Se in Frankenstein abbiamo una creatura assemblata da cadaveri e rifiutata dal suo creatore, qui Mary Shelley immagina la fine del mondo, dove la fine del mondo per lei sì, immagina che una pandemia di peste coinvolga l'intero mondo e rimanga solo un sopravvissuto. Però per lei la vera fine del mondo è appunto non morire ma sopravvivere, perché lei parla di tutte le persone che ha perso nella sua vita reale e li trasporta sulla pagina.
Come la biografia dell'autrice si intreccia quindi con la figura di questo protagonista della storia, Lionel Verney?
Appunto per il fatto che Lionel è l'ultimo sopravvissuto, è un romanzo in tre volumi. Nel primo volume vediamo il protagonista che si innamora, che ha degli amici e poi piano piano tutti i suoi affetti gli vengono meno, ed esattamente come il marito della scrittrice viene coinvolto in una tempesta e muore annegato, così un personaggio del libro.
E come mai secondo te, che idea ti sei fatta sul fatto che Frankenstein abbia avuto una popolarità mondiale, poi è diventato di massa anche con i vari film e le varie serie che si sono susseguite su questa affascinante storia, mentre questo romanzo nello specifico, nonostante sia estremamente attuale e parli molto bene il linguaggio del presente, sia rimasto così in secondo piano?
Probabilmente perché Frankenstein è diventato anche un'icona, diciamo, questo mostro diviene anche un'icona. Questo romanzo è un po' più complesso, appunto in tre volumi, e intreccia tanti temi, la letteratura di viaggio, anche il romanzo politico. Lei immagina che non c'è la monarchia, non c'è più... in Inghilterra immagina una repubblica.
La repubblica, certo.
E intreccia anche i temi apocalittici, è molto più complesso come romanzo. È divenuto un pochino più noto dopo la pandemia da Covid, perché lei effettivamente descrive le reazioni degli uomini alla pandemia come le stesse che abbiamo avuto noi. Ad esempio dice: ci siamo ritrovati come qualcuno che ci dice che la nostra casa brucia, però non ci vogliamo credere, poi svoltiamo l'angolo e il tetto è in fumo.
Ci sarebbe anche, volendo, ma proviamoci, una digressione, nel senso che in questi giorni, da domenica scorsa, è uscita un po' una mezza polemica, un po' montata come si fa d'estate per creare un po' di ascolto intorno ai giornali. La lettura del Sole 24 Ore se n'è uscita con un paginone scritto da un importante scrittore, che però di fantascienza non capisce molto, che diceva: la fantascienza ha fallito perché non è stata capace di prevedere il futuro. Vabbè, lasciamo a parte le considerazioni sul fatto che non sia questo il ruolo di un genere letterario, neanche della fantascienza, tantomeno. Dall'altra parte, tu dicevi, Mary Shelley in un certo senso ci ha preso nell'immaginare non tanto il futuro quanto nel rendersi conto che
che abbiamo già vissuto noi praticamente, che era il suo futuro, ma con una precisione veramente millimetrica, perché si parla di questo virus che viene dall'Oriente, ma no, non arriverà mai da noi, siamo al sicuro. Ma anche solo il fatto che si dice: chissà se questo virus si propaga via aria o meno, esattamente tutto quello che abbiamo vissuto noi.
Io segnalo allora ancora una volta l'articolo della nostra ospite Lucrezia Greppi, anno 2100, la fine del mondo secondo Mary Shelley, sul portale web Cultura della RSI, che è anche un'occasione secondo me per andare a riprendere, magari acquistare un'edizione di questo importante romanzo in tre volumi di questa grandissima scrittrice, gigantesca scrittrice, e farsi un'idea di che cosa poteva essere immaginare il 2100, attraverso gli occhi di una donna del 1800. Grazie mille Lucrezia Greppi, a risentirci.
Grazie a voi.
تسيب الحب
غدا غدا دماغ دا
غدا يظهر يولي ويروح
غدا غدا دماغ دا
غدا الحياة تتحالكم
غدا غدا دماغ دا
غدا يقول لنا غدا غدا ديما يكون غدا غدا هو لغ أحلام هذه هي الجنة غدا غدا يبقى غدا غدا يهرب يجري موراه غدا هو لا أحلام غدا هذه هي الجنة غدا غدا يبقى غدا غدا هو كره اليوم يظهر يولي ويروح
غدا غدا دماغ دا
غدا الحياة تتحالكم
غدا غدا دماغ دا
غدا هو لغ أحلام غدا هذه هي الجنة غدا غدا يبقى غدا غدا هو يكره اليوم
Majid Cherfi, cantante franco-algerino, già fondatore del gruppo Zebda, con questo brano dal titolo Reda, Reda. Il prossimo ci riporta la voce di Mike Patton, una voce veramente, si dice poliedrica in questi casi, anche se poliedrico è un aggettivo di cui un po' forse si abusa, ma nel suo caso è usato appropriatamente, anche perché Mike Patton arriva dai Faith No More, che erano un gruppo metal fortissimo negli anni 90, una voce che era una lima che gratta sull'acciaio, veramente potente. Poi passa attraverso un interessantissimo album con i grandi successi della musica italiana, dal momento che si appassiona di questa musica italiana degli anni 60, avendo sposato un'italiana, e oggi lo ritroviamo nel 2025 a essersi rielaborato ancora una volta, questa volta insieme agli Evett Brothers, che sono un gruppo statunitense. Sentiamo questa ballata Eternal Love, dove sentiremo anche delle due e la voce più profonda, proprio quella di Mike Patton. Sentiamo.
Every day is an every dark night. So how to speak without lying?
Every birth is the ending,
and every life is dying.
Here in the spaces, here in the shadows, behind the faces, beneath the souls. Everyone has it, everyone knows the
dread of eternal love.
I take my pills, I drink my drinks,
I never stop wondering what people think.
Hiding humility by never arriving. I wax the Mercedes I dream about driving.
Here in the country, up in the air, out on the streets, everywhere. Everyone has it, everyone knows the dread of eternal love.
Paint gets peeled off, the paint gets put on. We take off the best suit that we have donned.
We walk to the ocean, full of ourselves.
And she takes our soul from its shell. She takes us. She takes us. Spaces, here in the shadows, behind the faces, beneath the souls.
I take my pills, I drink my drinks, forever concerned with what you think.
Down in the valley, up in the air, in San Francisco, everywhere. Everyone has it, everyone knows the dread of eternity.
Gli Evett Brothers con Mike Patton in questo Eternal Love che ci porta quasi all'appuntamento con l'editoriale di oggi, ma prima ancora un po' di musica con Un mismo cielo, Sofia Rey.
Un mismo cielo, non svia los tus, un mismo cielo. Un mismo cielo nos ve a los dos, un mismo cielo. ¿Quién sabe cuándo te vuelva a ver? ¿Quién sabe cuándo?
Thank you.
los dos un mismo cielo. Un mismo cielo nos ve a los dos, un mismo cielo. ¿Quién sabe cuándo te vuelva a ver? ¿Quién sabe cuándo?
L'editoriale di oggi, K in Libertà, getta uno sguardo sull'Italia. So che siete tanti anche da lì ad ascoltarci, ormai con il DAB arriviamo praticamente fino a Cremona, Varese, Lodi, Milano ovviamente, con diversi milioni di persone di un bacino potenziale. Quindi in particolare parliamo di un'Italia però fatta di privilegi apparentemente incomprensibili che vengono prorogati e difesi da decenni, anche quando queste proroghe sono a svantaggio dello stesso Stato che le proroga, nonché della collettività. Sono tre in particolare le categorie che godono di privilegi difficilmente spiegabili. Io me li spiego con molta difficoltà, anzi non me li spiego proprio, e sono anche impossibili da scalfire. Le categorie sono i taxisti, i concessionari di spiagge e i cacciatori. Per i primi due non c'è niente di nuovo, basti ricordare che l'Italia ha un'emergenza di penuria di taxi nelle città che dura da anni, mentre al contempo è uno dei pochi paesi dove Uber non funziona di fatto, proprio per le proteste della categoria dei taxisti che ne hanno impedito l'esercizio. I taxisti sono politicamente molto forti in Italia, i taxi sono molto cari e molto rari e nessun governo, né a destra né a sinistra, ha mai seriamente provato a liberalizzare il mercato o a ridurne le storture. In Italia le licenze sono circa 28.600 dei taxi, comprarne una sul mercato privato può costare dai 75.000 ai 300.000 euro. Stessa cosa dicasi più o meno per le concessioni balneari. Da circa 20 anni l'Italia è sotto sanzioni da parte dell'UE, spende molti milioni ogni anno in multe pur di continuare a permettere a poche migliaia di persone, sempre quelle peraltro, di sfruttare un bene pubblico praticamente in esclusiva, pagando concessioni ridicole rispetto ai guadagni che una spiaggia assicura ogni estate. E anche qui, poche migliaia di persone, certamente ben organizzate e molto motivate, che riescono a conservare privilegi molto onerosi per la collettività e che resistono a ogni tentativo di aggiornamento delle norme. Incomprensibile. La terza categoria, ci arrivo, quella dei cacciatori, è quella su cui mi vorrei concentrare perché è quella alla quale in questi giorni il governo italiano sta facendo un regalone. Nota a margine, tradizione molto italiana è quella di tentare di far passare le leggi più controverse durante i mesi estivi, quando fa caldo, l'opposizione è in vacanza, in generale c'è un clima di disattenzione. È in discussione in questi giorni, infatti, un disegno di legge, già denominato sparatutto da associazioni ambientaliste, dalla comunità scientifica e dalle opposizioni, che riporta indietro le lancette della protezione della natura di un secolo, forse un secolo e mezzo. L'elenco delle modifiche alla legge attuale è molto lungo. Per semplificare, diciamo che si potranno cacciare più specie, per più tempo, in più luoghi, con meno controlli e meno burocrazia. Si potrà peraltro cacciare anche di notte con i visori notturni alla faccia della sportività e sulle spiagge, a meno che naturalmente la spiaggia non sia oggetto di concessione e quindi data alla categoria di cui parlavamo prima. I controlli scientifici sulla caccia saranno sottratti all'ISPRA, che è un istituto scientifico indipendente, per essere affidati a commissioni i cui membri saranno in parte proprio cacciatori. Buona notizia anche per i cacciatori svizzeri, perché sarà facilitato il turismo venatorio, quindi sarà più facile andare in Italia a sparare. Alcuni numeri allora. I cacciatori in Italia sono diminuiti in 30 anni da 1,5 milioni a 500.000, e i numeri li abbiamo perché ci vuole la patente, quindi sappiamo quante patenti sono attive. La comunità scientifica civile e civile è praticamente unanime nel giudicare questa legge, e cito una lettera firmata da centinaia di scienziati e da 50 associazioni, un provvedimento antiscientifico e incostituzionale, un aumento del rischio per i cittadini e un grave attacco alla biodiversità. Altra nota a margine, anche l'Unione Europea ha già mandato una lettera al Parlamento italiano invitando a non approvare questa legge palesemente incompatibile con le leggi europee sulla protezione in particolare degli uccelli migratori. Se la legge passa, quindi in automatico arriveranno altre sanzioni che l'Italia dovrà pagare. Eppure il governo italiano spinge per varare in fretta e spinge tanto per varare entro luglio una legge che farà contento ovviamente 500.000 di cacciatori, ma farà probabilmente scontenti, se non farà infuriare, 50 milioni di cittadini. Allora capite perché all'inizio parlavo di privilegi incomprensibili.
Deixa eu te levar nessa dança da vida. Cede ao meu passo, jogue o meu jogo, tenta entender e não resistir. Não vou desistir até ficar rendida. Deixa eu escolher. Me tirana, tenta entender para eu existir. Não vou desistir dessa história de amor. Eu me quero mais. Se tu já não me queres, eu me quero mais. Se tu já não me queres, eu me quero mais. Eu não te quero mais, porque eu me quero mais. Se tu já não me queres, eu me quero mais. Se tu já não me queres, eu me quero mais. Se tu já não me queres, eu me quero mais. Eu não te quero mais, porque eu me quero mais.
Una canzone freschissima, ce n'era bisogno viste le temperature, a Yom e Me Quiero Mais.
K.
Questa sera nella Hall del Lac di Lugano si uniscono il coro Clairière del Conservatorio della Svizzera Italiana con The Choir of Clare College di Cambridge e l'ensemble Scirocco per un programma dedicato ai grandi capolavori del Rinascimento. Per presentare questo concerto speciale, allora io do il benvenuto con piacere alla direttrice del coro Clairière, che è Brunella Clerici, che è con noi collegata. Buonasera, benvenuta.
Buonasera anche a voi.
Allora, prima di entrare nel vivo del concerto di questa sera, Ricordiamo che il Coro Clerier ha compiuto lo scorso novembre 25 anni. Ci vuole raccontare un po' com'è diventato, com'era nato e che cos'è oggi questo coro?
Da un piccolo gruppo, diciamo, di coristi, la ruota del Coro Clerier è girata portando con sé circa 500 ragazzi che negli anni sono cresciuti, hanno fatto una serie di esperienze, hanno conosciuto il piacere di cantare con gli altri e adesso abbiamo questo progetto nuovo perché è un coro si nutre sempre di nuovi scenari.
Il concerto di questa sera prevede due grandi capolavori rinascimentali con Alessandro Striggio, compositore italiano, e Thomas Tallis, compositore inglese. Due compositori contemporanei vivono entrambi nel Cinquecento. Come avete scelto il programma e quali sono i punti in comune, se ci sono, tra questi due modi di comporre musica?
Sì, l'idea iniziale è stata quella di esplorare un repertorio inusuale e in effetti questo repertorio è difficilmente ascoltabile, soprattutto la missa Eccosi Beato Giorno di Alessandro Striggio. Proprio per l'imponente richiesta dell'organico, delle voci e degli strumenti. E in qualche modo, partendo dalla volontà di eseguire la messa di Alessandro Striggio, non poteva essere altro che il capolavoro del compositore inglese Thomas Tallis, che è stato ispirato da Striggio. Si pensa che sia veramente la sua risposta alla messa con Speminalium. Anche questo un capolavoro che prevede 40 singole linee vocali che dialogano, si intersecano, girano, si rispondono. Veramente un florilegio di voci.
40 linee vocali fa veramente impressione pensarci oggi. E volevo chiederle, Clerici, com'è nata, visto che parliamo di compositori italiani e inglesi, c'è questa collaborazione molto interessante con il coro di Cambridge, il Clare College. Com'è nata questa collaborazione?
Innanzitutto nel mio pensiero è molto chiaro che il coro inglese, insomma, per la tradizione, per la storia, per la realtà dei college in Inghilterra, per la sua storia politica, è una fonte inesauribile di ispirazione in Inghilterra per chi fa coro che per chi si occupa di coralità. Nel 2018 abbiamo fatto un bellissimo progetto con John Rutter, anche lui direttore musicale del Clare College, e così parlando è nata l'idea poi di fare un progetto con l'attuale coro del Clare College, che è di altissimo livello, e quindi è nata una particolare sintonia con Graham Ross, direttore del coro del Clare College, e con lui a distanza, perché lui sta a Cambridge e io a Lugano, abbiamo con molta pazienza costruito questo progetto. Quindi abbiamo fatto un concerto a Cambridge sabato, e l'audience di Cambridge è un'audience estremamente preparata, colta. Penso che tutte queste persone abbiano cantato o cantino in un coro, e abbiamo proprio testato e constatato quanto questo repertorio rinascimentale abbia coinvolto il pubblico.
Appuntamento, allora, lo ricordiamo, questa sera alle 20 nella hall del LAC di Lugano con il coro Clerier del Conservatorio della Svizzera Italiana, il coro del Clare College di Cambridge con l'accompagnamento strumentale dell'ensemble Concerto Scirocco di Giulia Genini. Grazie intanto, Brunella Clerici, e buona serata.
Buona serata a voi e vi aspettiamo al concerto.
We'll be right back. sniffer on a wooden cross, blackbird in the barn, 400 empty acres that used to be my farm. Grew up like my daddy did, my grandpa cleared his land. When I was 5, I walked a fence while grandpa held my hand. Rain on the scarecrow, blood on the plow, this land for the nation, this land made me proud. Son, I'm just sorry there's no legacy for you now. Rain on the scarecrow, blood on the plow. Rain on the scarecrow, blood on the plow. Crops grew last summer, weren't enough to pay the loan. Couldn't buy the seed to plant this spring and the farmer's bank foreclosed. Call my old friend Shipman up to auction off the land. He said, John, it's just my job, and I hope you understand. They calling it your job, oh horse, sure don't make it right. If you want me to, I'll say a prayer for your soul tonight. And grandma's on the front porch with a Bible in her hand. Sometimes I hear her singing, take me to the promised land. Take away man's dignity, you can't work his fields and cows. But blood on the scarecrow, blood on the plow. Blood on the scarecrow, blood on the plow. Landed in the cold ash yard with 97 families who lost 97 farms. I think about my grandpa, my neighbors and my name. It's a night to feel like dying, like a scarecrow in the rain. Rain on the scarecrow, blood on the plow. This land for the nation, hey, this land made me proud. And son, I'm just sorry, there's just memories for you now. Rain on the scarecrow, blood on the plow.
John Cougar Mellencamp con Rain on the Scarecrow, il titolo di questo brano. Sono le 18 e 13 minuti, l'ultimo appuntamento di K, lo sapete, è con K e Spalla, all'interno del quale ogni giorno ascoltiamo le riflessioni di una rosa selezionata di contributori che K ha scelto e che si alternano. Oggi è il turno, ed è un piacere ritrovarla, di Stefania Carini. Buonasera Stefania, ben ritrovata.
Buonasera, buonasera.
Tu hai scelto di parlare di uno di quei casi cinematografici che fanno parlare di sé anche prima di essere usciti. Mi riferisco all'Odissea, nella versione cinematografica di Christopher Nolan, che uscirà il 16 luglio 2026 e che è uno di quei film talmente attesi che se ne parla già adesso e se ne parla già parecchio, nonostante manchino quasi una decina di giorni all'uscita. Quindi senza sapere poi davanti a che film saremo. Grande cast, grandissimo budget, grande regista, grande storia, evidentemente una delle storie fondative della cultura occidentale. Non so come la vedi tu, ma io ho anche una grande paura, perché quando ci sono tutte queste aspettative c'è la paura fortissima che vengano disattese. Cosa ci vuoi dire tu a riguardo?
Guarda, no, è ovvio che la paura sempre quando c'è un film con un regista così atteso, una storia ovviamente così attesa, è una delle componenti in realtà dell'attesa stessa e poi della visione. Ma questo proprio perché Nolan secondo me ha voluto fare una doppia scommessa. Allora, questo film è un film da cinema come non se ne fa da tanto e chissà se mai più se ne farà così, nel senso che è un cinema con grandi star, Matt Damon, Zendaya, Tom Holland e così via, quindi grandi nomi, è una grande storia, il grande adattamento di un classico occidentale, ma è anche una sfida tecnica enorme, e questo è qualcosa che, se ci pensiamo bene, in un momento in cui qualcuno inizia a dire che il cinema, la TV, eccetera, si faranno semplicemente con l'intelligenza artificiale, beh, capisci che stiamo giocando con quello, no? Mm-hmm. Stiamo giocando con il grande canone occidentale, che proprio perché è la grande storia che tutti conoscono, può aiutarci a ridare, come dire, lustro tecnologico, emotivo, immaginifico e spettacolare a un'arte come il cinema, che qualcuno dà un po' per morta o non così importante da tempo. In fondo, ricordiamoci che siamo anche nell'era delle grandi piattaforme in streaming, molti delle quali dicono: sì, noi produciamo film, ma non devono andare nelle sale. E invece questo è il grande film della la grande storia che devi andare a vedere nelle sale. E sicuramente la sfida è tecnologica, un po' se ne è parlato già, perché gli attori hanno iniziato un po' a raccontare come è stato recitare su quel set, perché il film è girato tutto con questa tecnologia l'IMAX, che ha la capacità di, insomma, di avere immagini ad altissima definizione, no? Ma proprio per questo usa macchinari molto grandi e molto rumorosi. Ah. Quindi, come all'inizio del cinema, bisogna trovare come, se vuoi girare tutto con questa tecnologia, anche i dialoghi, devi trovare la tecnologia che ti permette di insonorizzare questa macchina. E Nolan l'ha trovata. Ma allo stesso tempo, attenzione, cosa succede nel momento in cui io devo, se, come dire, questa, la macchina da presa che avrò sarà insonorizzata e quindi coperta a quanto pare da quest'altro macchinario? Sono tutti racconti che abbiamo qua e là, ma non abbiamo ancora tutto, quindi bisognerà poi, insomma, anche questo sarà un racconto nel racconto che ci faranno poi. Ecco, ma nel momento in cui gli attori devono recitare guardando nell'obiettivo, guardandosi, come fai ad avvicinarti con un macchinario simile? A quanto pare, ci hanno raccontato in Hathaway e Tom Holland, si sono inventati un sistema di specchi per poter far guardare gli attori dove volevano. Insomma, è altissima tecnologia e allo stesso tempo quasi cinema da camera, molto intimo, vicino, tradizionale, con un gioco di specchi, cioè lo specchio, capito? Non l'intelligenza artificiale, ma lo specchio, perché io ho bisogno dell'emozione dell'attore in carne e ossa.
Ed è, vabbè, Christopher Nolan, lo sappiamo, non è uno di quei registi, intanto non è un regista che si può ignorare o che lascia indifferenti, ma non è neanche un regista che ama particolarmente la computer grafica. Io mi ricordo, ad esempio, Oppenheimer, la notizia, una delle tante notizie su questo bel film, bellissimo film, era che l'esplosione di quella che voleva essere il primo esperimento atomico ripresa in quel film è un'esplosione intanto reale, ovviamente non atomica, però hanno accumulato una quantità di esplosivi pazzesca per riuscire a farla per davvero, quell'esplosione, con il suono dell'esplosione. La grafica è un'esplosione reale, non solo realisticamente fatta da un computer, e quindi ci possiamo aspettare qualcosa del genere anche qui. Cioè, tu lo dicevi, da un lato ovviamente grandissima raffinatezza tecnica, però dall'altro anche questo dover superare delle sfide tecniche dovute a questi mezzi incredibili che sanno un po' di ritorno alle origini del cinema.
Sì, poi sai, la cosa interessante è che tu puoi fare tutto questo proprio perché fai l'Odissea, quindi fai non solo un titolo che tutti conoscono e quindi già parti avvantaggiato, cioè è la grande storia ma difficile da toccare e da adattare, ma allo stesso tempo è la grande storia che tutti conoscono e questo è un vantaggio. Ma allo stesso tempo c'è anche una sfida, secondo me, culturale interessante, che si ripete ogni volta che il cinema, la televisione adattano grandi romanzi, e da cui si discute sempre. Ero in treno prima, delle persone ne stavano discutendo, cioè meglio il libro, l'adattamento, il film, eccetera. Allora, qual è qua la questione? Che Nolan ha scelto attori non convenzionali, cioè Elena di Troia sarà interpretata da un'attrice di colore, ci sarà un attore transgender. È ovvio che ha scelto questi attori perché sono anche gli attori che in questo momento, pensiamo a Zendaya che farà Athena, e Zendaya è un mito adesso, è giusto scegliere lei, no? Per fare alla dea Atena in un certo senso. Allo stesso tempo molti hanno storto il naso perché ovviamente questo è un adattamento che va contro la storia, tra virgolette. Naturalmente tutto questo è diventato polemica politica, l'accusa di essere troppo woke, l'accusa soprattutto da una parte del mondo dell'ultradestra americana e così via, ma la questione è proprio questa, che gli adattamenti dei classici non ci raccontano tanto il classico, perché il classico è lì, rimane lì, raccontano noi adesso. E cosa racconta già il film di Nolan? Racconta sicuramente che c'è un cambio di cast e di rappresentanza e di volti nuovi, freschi, diversi, ormai che è acquisita. Racconta che c'è però ancora una forte guerra culturale fortissima su queste questioni, racconta della tecnologia e come ci poniamo di fronte alla tecnologia, tutto questo raccontando Ulisse, il multiforme ingegno, il ritorno a casa. Insomma, come vedi, cioè, non è ancora uscito, non l'abbiamo visto, ma se ne può parlare, potrei andare avanti per 20 minuti se non di più a raccontare quanti spunti già solo così sono stati tirati fuori. Ma tu pensa solo a tutto quello che accadrà, un po' di rimessa in circolo del mito dell'Odissea di Ulisse, che sarà, già sono usciti alcuni articoli che raccontano che forse Itaca non è l'Itaca che pensiamo noi, qualcuno ha iniziato a raccontare come il mondo si è sempre diviso tra chi ama di più l'Iliade e l'Odissea. Beh, insomma, tutto questo è un'enorme, bellissima discussione culturale, alta e anche popolare, e meno male che il cinema fa ancora questo effetto, ecco, lo fa e come.
E speriamo che la paura di cui parlavamo all'inizio si dissolva in stupore e ammirazione quando potremo vedere questo film di Christopher Nolan tra una decina di giorni nei cinema, anche nei cinema svizzeri evidentemente. Grazie Stefania Carini, a questo punto risentiamoci magari fuori onda o magari ancora qui, certo, su Kappa per fare il punto su quello che avremo visto. Intanto grazie.
Certo, grazie a voi.
There's nothing left to lose. Gonna find a new reason. To lose.
Just one light to make mine. This time has no light, I'll come back.
Il gruppo ticinese Peter Kernel con il brano Puff, sono Aris Bassetti e Barbara Lenoff, l'album è Drum to Death del 2023. Il penultimo brano di oggi di K, visto che ci salutiamo sulle note di One Life to Live della Soul Jazz Orchestra, da Marco Pagani un caro augurio per una bella serata, seguiremo, magari chi ne ha voglia seguirà la Svizzera, la nazionale di calcio, speriamo di ritrovarci domattina con delle buone notizie. Non dico altro per scaramanzia, buona serata, tra poco il laser, l'anima di una valle, Valmaggia.